Ai microfoni di Radio Sapienza, Pierluca Zaro, curatore del volume. Dottore, nel 72 Ratzinger in un saggio si espresse in favore dell'Eucarestia per i divorziati risposati, ma nell'opera Omnia questo favoritismo, diciamo, in favore del relativismo, non trova più spazio. Come mai, secondo lei?
Ma innanzitutto non è una posizione a favore del relativismo, è un cambio di opinione. Nella storia del pensiero cristiano c'è questa forma di sincerità verso se stessi e verso gli altri, per cui uno non cede all'orgoglio di rimanere fermo sulle idee proprie, pur realizzando che forse non erano esatte, ma umilmente ritratta l'opinione precedente. Credo che questo sia accaduto nel caso dell'affermazione di Ratzinger e credo che, come dire, lui abbia avuto anche la onestà di farlo presente e anche l'intelligenza di motivare questo cambio di idea che si trova nel volume che lei ha citato, un volume che non è ancora stato pubblicato in Italia dell'opera Omnia, ma che verrà pubblicato nei prossimi mesi.
Nel primo tomo, Ratzinger definisce il cardinale Frings come un padre. Quanto c'è del pensiero del cardinale negli scritti di Ratzinger?
Moltissimo, moltissimo. Ratzinger, come è stato giustamente detto oggi, in questo volume ne esce fortemente modificato quanto a immagine che è stata data di lui. Il cardinale Frings innanzitutto era un uomo molto vicino agli ultimi e Ratzinger è un uomo molto vicino agli ultimi. Il cardinale Frings era un cardinale che aveva compreso che la modernità non andava rifiutata in blocco, la modernità aveva degli aspetti positivi e bisognava dialogare con la modernità iniziando dal valorizzare gli aspetti positivi che essa aveva in sé. Questa impostazione Ratzinger la fa propria.
Il linguaggio proprio da voi curatori è stato definito vivo per quanto riguarda il volume settimo dell'opera Omnia. In che senso, viene effettuata la battaglia sul linguaggio di cui parlava prima?
È una battaglia importantissima perché è una battaglia non solo di parole, ma è una battaglia ideale. Il punto di partenza è questo, in termini semplici. Se io voglio veramente affrontare la modernità, devo affrontarla con le armi che le sono proprie. Devo utilizzare un linguaggio che abbia uguale potenza, uguale incisività e uguale diffusione come quello della modernità. Ratzinger fa sua questa battaglia. C'è una cosa che mi ha sempre colpito. Per esempio, Ratzinger descrive, chiama la coscienza come l'organo di Dio nell'uomo. Io non ho mai sentito una definizione così chiara, anche eterodossa se vogliamo, del concetto di coscienza, no? Che egli poi in qualche modo succhia da un autore che è molto amato, Newman. In ogni caso, la battaglia sul linguaggio è questa, e c'è tutto un gruppo di teologi, dopo Ratzinger, insieme a Ratzinger, penso per esempio a Don Giussani, no? Il fondatore di Unione Liberazione, che su questo cambio di passo del linguaggio ricostituirà una presenza dei cristiani nella società che andava via via, possiamo dirlo, scemando, diminuendo anche prima del concilio. Ratzinger è parroco prima del concilio in una parrocchia di Monaco, in un quartiere bene, si rende conto che la domenica le chiese, o anche a Natale le chiese sono piene, ma durante la settimana c'è un sostanziale disinteresse. C'era qualcosa che non andava più. E esprimere il Vangelo con un linguaggio adeguato era una sfida importantissima.
Cosa è cambiato nel mondo della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II? Oltre alla semplificazione del linguaggio proposta da Ratzinger, anche con l'abolizione magari del latino durante la messa.
Ma Tante cose. Innanzitutto la Chiesa dopo il Concilio e grazie al Concilio ha vissuto una fioritura grazie a forme nuove di aggregazione, per esempio i movimenti, i tanti movimenti. In alcuni casi il Concilio, come si sa, non è stato attuato come avrebbe voluto il Concilio stesso in base ai documenti che ha prodotto. E in questo senso c'è tanto ancora da fare. Non a caso proprio Papa Francesco parte e riparte sempre dal Concilio. È stato qua citato un passaggio importante, la sinodalità, cioè il ruolo dei vescovi, il peso da dare a queste grandi assemblee di vescovi. Questa è un'idea tipicamente conciliare e che, come sappiamo, Papa Francesco sta tentando di ancora portare avanti.